Noi dobbiamo proseguire nella lettura di quelle che Sant'Ignazio chiama regole per sentire e conoscere in qualche modo i movimenti che si producono nell'anima. Ricordate che ne parlavamo ieri. Numero 313, e abbiamo fatto conoscenza con quella distinzione che Sant'Ignazio pone all'inizio di un discernimento del genere, per renderci conto di quello che succede quando in ascolto della parola del Signore, ecco, siamo alle prese con i movimenti che si producono nell'anima. Quelli che vanno di peccato mortale in peccato mortale, e quelli che sono impegnati in un cammino di conversione, naturalmente sono sempre dei peccatori, come quei tali di cui parlava Sant'Ignazio nella prima regola, in qualunque momento possono diventare dei santi martiri. Adesso vedete, nel numero 316, l'avete sotto gli occhi, Sant'Ignazio prosegue nel aiutare coloro che sono alle prese con quel certo linguaggio interiore per cui lui ci ha informato in maniera ancora, non dico generica, però in una maniera molto aperta, ancora ulteriori determinazioni che lo spirito buono, lo spirito di Dio, lo spirito santo opera in noi per quel che possiamo ritenerci dei peccatori in cammino di conversione. E tutto sommato credo proprio che siamo abbastanza onesti ritenendoci questo, peccatori in cammino di conversione, ma appunto senza pretendere nessuna medaglia. Però lo spirito buono aiuta, incoraggia, rende il cammino più facile, mentre lo spirito negativo ostacola, si oppone, trova motivi per disturbare. E adesso lui dice: consolazione spirituale. Ecco, adesso lui dà una specie di descrizione di quella consolazione spirituale che, per quanto abbiamo compreso, è il linguaggio, adesso considerando le cose così in maniera approssimativa come stiamo procedendo, però stiamo procedendo, quindi questo è importante. Consolazione, il linguaggio dello spirito buono. Chiamo consolazione quando nell'anima si produce qualche emozione interiore con la quale l'anima viene a infiammarsi nell'amore del suo creatore Signore. Di conseguenza, quando nessuna cosa creata sulla faccia della terra può amare, quella persona, quell'anima, può amare in sé, ma solo nel creatore di tutte. Così pure quando versa lacrime che muovono all'amore del suo Signore, ora per il dolore dei suoi peccati, ora della passione di Cristo nostro Signore, ora di altre cose direttamente ordinate al suo servizio e lode. Finalmente chiamo consolazione ogni aumento di speranza, fede, carità, ogni letizia interna che chiama e attrae alle cose celesti, alla salvezza della propria anima, quietandola e pacificandola nel suo creatore Signore. Ecco, lui descrive così consolazione. E dico sempre, quando mi capita di leggere questo numero 316 degli esercizi spirituali, che certamente tutti quanti noi qui presenti comprendiamo quello che Sant'Ignazio sta dicendo, perché se no non saremmo qua. Se siete qua è perché in un modo o nell'altro qualcosa del genere vi è capitato. Non c'è dubbio? Quindi non tiriamoci indietro, giochiamo con le maschere dicendo no, queste sono cose che vanno al di là della mia esperienza e delle mie misure. No. Questo l'abbiamo sperimentato. E questa disponibilità interiore ad amare gratuitamente e ad amare tutto e tutti sempre nella relazione con Dio nostro Creatore Signore, e questa letizia semplice che poi diventa proprio un clima interiore che addolcisce tutto, e questa pace che rende tutto semplice, tutto facile, la fede, la speranza, l'amore, e così di seguito. Consolazione spirituale è il linguaggio dello spirito buono. A partire da quella premessa. Adesso dice, desolazione spirituale, numero 317. Chiamo desolazione tutto il contrario della terza regola. Qualcuno potrebbe dire, questo non ci voleva. Però quello che adesso Sant'Ignazio descrive, anche in questo caso, io credo che in un modo o nell'altro abbiamo sperimentato anche noi. C'è il tempo della desolazione che Sant'Ignazio descrive così: ad esempio, oscurità dell'anima, turbamento in essa, mozione verso le cose basse terrene, inquietudine da agitazioni e tentazioni diverse che portano a sfiducia, senza speranza, senza amore, la persona si trova tutta pigra, tiepida, triste, come separata dal suo Creatore Signore. Come infatti la consolazione è contraria alla desolazione, alla stessa maniera i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari ai pensieri che sorgono dalla desolazione. Dunque, vedete, questa aridità, questa mancanza di affetti, di slanci, di fervore, questa tristezza, questa inquietudine, poi attrazione per le cose meschine, per le cose che hanno proprio il sapore della miseria di questo mondo, eppure attrazione, quando tutto sembra impossibile, sperare, credere, amare, una realtà ipotetica che sembra lontanissima da noi e definitivamente smarrita, consolazione, dicevamo poco fa, e adesso desolazione. E nella consolazione naturalmente dei movimenti, dei suggerimenti, delle immagini, delle sollecitazioni, e così nella desolazione, turbamento, pensieri contrari a quelli che ci hanno visitato nel tempo della consolazione, tentazioni di ogni genere e così via. Desolazione. Ora, vedete, qui bisogna che ci aiutiamo a capire qualcosa di quello che sta succedendo, perché se questo linguaggio interiore ci mette alle prese con situazioni così diverse, con dei conflitti anche così evidenti, bisogna che impariamo a muoverci in maniera tale da discernere positivamente quel linguaggio mediante il quale siamo in relazione con il mistero di Dio, ma la presenza viva di Dio che è presente, che vuole comunicare, che vuole condividere, che vuole coinvolgerci, e nello stesso tempo resistenze, contrasti, opposizioni, proteste. Il racconto evangelico che stiamo leggendo e non è altro che davvero la espressione narrativa nella catechesi dell'Evangelista Luca di quello che è il conflitto nel quale siamo coinvolti tutti quanti noi, laddove la presenza viva del Signore vuole insediarsi con la sua parola che è creatrice, è parola che dà vita, è parola che riempie e rende feconda la nostra vocazione alla vita, ed ecco resistenze. E il cuore umano è condizionato, è intrappolato, è frenato. Come mai? Perché? Perché viene la desolazione? Stavo così bene, ero così contento. E poi, all'improvviso, tutto ha perso sapore. Che noia, che nausea, mi fa nausea. Come mai? Ma perché? Vedete che subito Sant'Ignazio, invece di dire una risposta, darci una risposta a questa domanda, perché, subito lui vuole intervenire con un consiglio pratico. Perché poi arriverà il momento in cui dovremo aiutarci per renderci conto del motivo, come mai è venuta la desolazione. Ma subito Sant'Ignazio qui, e avete sotto gli occhi il numero 318, dice: in tempo di desolazione non si deve mai fare mutamento. Oh, prendete nota. E non dimenticate, in tempo di desolazione non si decide mai, mai. Perché? Ma perché è evidente? Perché in tempo di desolazione una decisione presa in obbedienza al malessere che ci fa star così male è una decisione presa in obbedienza allo spirito negativo. Certamente è una decisione sbagliata, certamente. In tempi di desolazione non si prendono decisioni. Qui vedete tanti errori, no, che noi abbiamo già anche forse accumulato nel cammino della nostra vita, oppure constatato nella vita di altri. Siccome sto male, devo prendere una decisione. Finalmente è arrivato, devo decidere. Sto male, non ne posso più. Siccome stai male, non devi decidere niente. Le decisioni si prendono nel tempo della pace, nel tempo della luce, nel tempo della consolazione, nel tempo in cui sei sintonizzato con la parola del Signore che visita e riempie. Allora si prendono di sé, no, le decisioni sono certamente sbagliate. È come quello che dice: io, guarda, credo di aver sbagliato moglie. Ho sbagliato moglie perché no, io sto male, no? Qui non ne posso più, e poi io amo il gatto, invece lei è allergica alla peluria, e come facciamo? Non possiamo più stare insieme perché io amo i gatti e lei non è, e non si può, guarda qui, lo litighiamo tutti i momenti, tutti i giorni, e poi dopo addirittura ha tirato fuori la storia che è saltato fuori un gattino dal collo, dal garage, e si è spaventata, e dice: allora non ne posso, basta, qui bisogna ricorrere a un avvocato. E dice: ma perché? Cosa vuol dire? Ma voi vi siete sposati con il gatto o senza il gatto? Vi siete sposati con le pelurie e contropelurie dei gatti siamesi, oppure vi siete sposati per qualche altro motivo? Sì, dice, no, però è stato bello, noi ce l'avamo veramente cercati, poi ci siamo scelti, ci siamo trovati, poi abbiamo veramente fatto quel corso che solitamente serve a preparare i fidanzati alla separazione. Noi l'abbiamo vissuto in un senso, perché noi ci credevamo veramente, infatti eravamo veramente convinti. Che cosa c'entra il gatto? Non dire, no, non ne posso più, qui non mi hanno capito, io ce l'ho messa tutta, ma questa parrocchia è un'infamia, e poi dopo la gente resiste, io non ne voglio sapere, io non posso mica sprecare la mia vita, sono arrivato a questo punto, ancora il resto di cammino che posso affrontare, insomma io devo lasciare, vado dal vescovo e gli dico che non è possibile perché qui sto troppo male, e non mi venga a dire che mi manda in un convento di frati, perché io non ne voglio saperne di frati, anche mi va a venire, mi viene il voltastomaco solo a pensarci, di andare in un convento di frati perché sono in crisi, ma cosa vuol dire che sono in crisi? Non ne voglio sapere, basta. Si decide niente in tempo di Dio. Si decide niente. Anzi, dice lui, vedete, restare fermo e costante nei propositi e nella determinazione in cui si stava nel giorno precedente a tale desolazione, o nella determinazione in cui si stava nell'antecedente consolazione. Come infatti nella consolazione ci guida e consiglia di più il buono spirito, così nella desolazione il cattivo, con i cui consigli non possiamo prendere la giusta strada, certamente no. Certamente una decisione presa in obbedienza alla desolazione è una decisione presa in obbedienza allo spirito negativo. Certamente. Non c'è dubbio. E quindi si tratta di radicarsi in quella che è stata l'impostazione data alla vita nel momento della consolazione. La decisione è presa nella pace, presa nella letizia, presa nella luce, ed ecco, allora lì bisogna radicarsi. Poi arriverà il momento in cui comunque Sant'Ignazio ci aiuta anche a capire ma come mai è venuta questa desolazione, quello che pure noi ci chiediamo. Ma intanto, vedete, subito lui interviene dicendo: in tempo di desolazione non si deve mai fare mutamento. E poi aggiunge, numero 319, se l'avete da qualche parte: dato che nella desolazione non dobbiamo cambiare i primi propositi, è quello che abbiamo appena appreso, giova molto cambiare intensamente se stessi contro la stessa desolazione. Questo sì. Per esempio, insistendo di più nella preghiera, meditazione, esaminandosi molto, dando maggiore spazio alla penitenza in modo opportuno. Perché poi succede che il tempo di desolazione, tanto per dire, mi sento proprio desolato, inaridito, rinsecchito, non mi viene in mente neanche un pensiero, non mi viene in mente niente, non c'è uno slancio, non c'è il fervore, il cuore non batte, forse sono ammalato, ma poi mi sento sporco. E allora se io mi metto a pregare adesso, che non sento niente di quelle cose belle e buone che in altri momenti invece mi hanno portato a sollevarmi di mezzo metro sul pavimento, allora siccome non sento niente, allora è inutile che vada a pregare, perché non sento niente, anzi, se io prego in queste condizioni offendo Dio, perché trasmetto a Lui la sporcizia che porto dentro di me. E Sant'Ignazio dice: no, un po' di più, mutarsi contro la desolazione, questo sì, contro la desolazione, questo sì, perché è quello che già abbiamo compreso: obbedire alla desolazione, assumere la desolazione come il valore di riferimento, significa obbedire allo spirito negativo. E la desolazione adesso va ricondotta dentro a dei confini ben precisi. Ma io non sono prigioniero della desolazione, non sono prigioniero dei pensieri che la desolazione mi suggerisce, per quanto pensieri ossessivi, oscuri, inquinati. Vorrei strozzare mio marito, diceva. Però ho capito che nella desolazione non bisogna prendere decisioni. Guardiamo Dio di perché. Insomma. Pensiero. Ma non c'è mai da stupirsi di niente, la Santiago non si stupisce mai di niente. Il fatto è che ricerca, per quanto riguarda il discernimento di questo linguaggio interiore, tira fuori tutto quello che abbiamo nel cuore, tutto. D'altronde vedete qui il racconto evangelico, tira fuori tutto. Non c'è da aver paura. Siccome io adesso mi sono iscritto all'Azione Cattolica, adesso io avrò tutti i pensieri celestiali, e invece poi in realtà casco come una terracotta. Allora ho sbagliato vito. No, non è sbagliato niente, è che sta venendo fuori qualcosa dal cuore. Ma questo è un fenomeno benefico, questo è un fenomeno terapeutico. Il cuore deve essere spremuto. Vedete cosa succede nel racconto evangelico? Il cuore deve essere spremuto, perché portiamo dentro dei veleni che neanche conosciamo e di cui non siamo mai resi conto. Allora pian piano l'opera creatrice del Signore, la sua misericordia così sapiente, la sua presenza così attenta, rivolta a noi, a ciascuno di noi, a tutti quanti insieme, per spremere il veleno. Eh sì, ma è in quel momento in cui il veleno è spremuto, sapete, come il pus di una ferita. Sono infetto. E guarda che bisogna proseguire su questa strada. Ma bisogna che mettiamo bene a posto quali sono i riferimenti. E infatti qui subito Sant'Ignazio aggiunge adesso, versetto numero 320, chi sta in desolazione consideri come il Signore, per provarlo, lo abbia lasciato le sue capacità naturali, perché resista alle varie agitazioni e tentazioni del nemico. Lo può infatti con l'aiuto divino che sempre gli resta, anche se chiaramente non lo sente, perché il Signore gli ha sottratto il suo molto fervore, grande amore, grazia intensa, lasciandogli tuttavia grazia sufficiente per la salvezza eterna. Questo pure registrate e non dimenticate mai, e cioè che quello che è veramente necessario per la nostra vocazione alla vita, quello non mancherà mai, quello che è necessario, non quello che è superfluo, tutto quello che abbiamo ricevuto come dono che viene dal Signore. E quando la desolazione non c'è, dice Sant'Ignazio, ci deve essere una motivazione pedagogica da parte del Signore, che ci vuole aiutare a comprendere chi siamo veramente noi quando abbiamo a che fare con le nostre capacità naturali. E allora ecco le prove, le agitazioni, le tentazioni, tutto quel travaglio che ci stringe nell'anima e che ci toglie il gusto delle cose. Questa... ve ne parlavo poco fa, proprio qualche momento fa, questa spremitura del cuore che produce tanti veleni non è il segno che è arrivata la fine del mondo. Qualche volta sì, qui sto così male nella desolazione che posso anche chiudere i battenti della finestra, mi metto a dormire e domani sarà la catastrofe cosmica, è finito tutto. No, dice il Signore, sta spremendo il cuore, e se permette la desolazione è perché ha un'intenzione sua magistrale. E comunque quello che è veramente necessario, quello non ti mancherà mai, lasciandogli tuttavia la grazia sufficiente per la salvezza eterna. E ancora dice, chi sta in desolazione, è il numero 321, si sforzi di stare nella pazienza che è contraria alle vessazioni che gli vengono, e pensi che sarà presto consolato se mette in pratica le misure contro tale desolazione, come indicato nella sesta regola, dicevamo poco prima. E dunque c'è nella desolazione, Sant'Ignazio vuole ridimensionare subito il problema e dire guarda che la desolazione è temporanea, è transitoria, non la fare tanto lunga, io stesso mi esponevo poco fa, non è cascato il mondo, né domani sarà la catastrofe cosmica, calma, presto sarai consolato, ma tu intanto... renditi conto che la desolazione non ti casca addosso come una potenza micidiale che ha un valore assoluto, no, la desolazione rientra dentro a un cammino di discernimento perché tu devi crescere e devi crescere nella relazione autentica con il Signore, non una relazione immaginaria, teorica, astratta, idealizzata finché vuoi, che ti dava lì per lì chissà quale emozione, ma adesso è nella concretezza del tuo vissuto e nelle misure oggettive della tua carne che è collocata nello spazio e nel tempo che il Signore ti visita. Il Signore non ti visita per aria, ti visita nel giorno della tua vita. Quel giorno che è, come dire, le misure della tua condizione di creatura. Ed ecco allora che qui Sant'Ignazio nel numero 322, leggiamo ancora, poi ci fermiamo, numero 322, lui finalmente dice, tre sono le cause principali. Come mai è arrivata la desolazione? Tre, dice, sono le cause principali. Sempre Sant'Ignazio ragiona in termini un po' approssimativi. Sono tre, ma sono anche intrecciate tra di loro, non è che si escludono affatto. E poi più o meno queste sono le cause. Più o meno poi siamo in grado di affermare anche noi che più o meno ci ritroviamo. Tre cause principali. Dice così. La prima è perché siamo tiepidi, pigri, negligenti nei nostri esercizi spirituali e così per le nostre colpe la consolazione spirituale si allontana da noi. Vedi, stai attento, vedi un po', avevi fatto tanti propositi, eri così infervorato, eri così proiettato nella ricerca, l'ascolto della parola, la vita di devozione, e poi a un certo punto viene meno questo, viene meno quell'altro, viene meno quest'altro, tanto è come se, vedete, mossi dall'esperienza della consolazione, noi ci sentissimo già arrivati, già maturi, già padroni di casa, e allora ormai, come se quella consolazione che mi ha dato tanta spinta fosse diventato un mio diritto proprietario, e non è vero, perché è un dono, non è un diritto proprietario mio, ma io me ne sono appropriato come se fosse una cosa mia, ormai dopo aver scontato tutto, e allora lascio questo, lascio quello, lascio quell'altro, e a un certo punto, pa, la famosa peracotta. Ed ecco, prima causa. Seconda causa, per farci trovare quanto valiamo e quanto avanziamo nel suo servizio e lode senza tanto sostegno di consolazioni e grandi grazie. Qualcosa del genere già leggevamo precedentemente. La desolazione è permessa dal Signore all'interno di un suo programma pedagogico nei nostri confronti, perché vuole aiutarci a prendere atto noi di quello che siamo veramente, di quello che valiamo veramente, di come siamo davvero condizionati dai nostri limiti per quanto riguarda il servizio e lode di Dio. Senza tanto sostegno di consolazioni e grandi grazie, ma il sostegno di consolazioni e grandi grazie, il sostegno che ci è stato donato, mica possiamo ritenere che sia un diritto da parte nostra, è un dono, è veramente un dono, è ciò che veramente ci è stato elargito nella gratuità più assoluta. Il cuore mi batteva, mi sentivo leggero, ero commosso, piangevo dirottamente. Quello è un dono che hai ricevuto, non è un diritto che tu puoi riproporre, riprodurre artificialmente, puoi spremerti le pupille all'infinito, non casca neanche neanche l'ombra di una goccia. Sei secco come una pietra. Imparare a misurare esattamente quelli che sono i dati che ci riguardano nella nostra oggettiva identità di creature con i nostri limiti e i nostri condizionamenti. C'è una terza causa, che poi ricapitola anche le precedenti due, perché dice, per darci vera nozione e conoscenza affinché sentiamo intimamente che non dipende da noi procurare o conservare grande devozione, amore intenso e lacrime, no, amore intenso, lacrime, né alcun'altra consolazione spirituale, ma che tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore. E affinché non poniamo nido in casa altrui, elevando il nostro intelletto in qualche superbia o vanagloria, attribuendo a noi stessi la devozione o le altre parti della consolazione spirituale. Vedete, terza causa ricapitola, perché dice la desolazione, non dimenticate mai che la desolazione è l'effetto prodotto dall'intervento dello spirito negativo, ma lo spirito negativo, vedete, obbedisce anch'egli a un disegno provvidenziale più ampio, a una pedagogia più sapiente, e se il Signore permette la desolazione è per farci crescere, ce ne siamo già resi conto, e perché ci rendiamo conto che la devozione, l'amore intenso, le lacrime, le consolazioni di cui abbiamo goduto il beneficio non sono cose nostre, tutto è dono e grazia di Dio nostro Signore, altrimenti noi poniamo il nido in casa altrui, facciamo da padroni dove siamo ospiti, noi alla presenza del Signore siamo ospiti, non padroni. E allora il superbio, la superbia, l'intelletto che monta in superbia, la vanagloria, attribuendo a noi stessi quello che invece non ci compete. E allora la desolazione diventa un momento terapeutico nel cammino della nostra ricerca, anche un momento di crescita proprio nella sapienza del gratuito, nella sapienza di quello che vale la relazione tra il Signore e noi e Lui, che è una relazione d'amore. E quando qui vedete nel numero 322, leggevo che la terza causa è per darci vera nozione e conoscenza. Vedete che il termine conoscenza, che ritorna più volte negli esercizi spirituali, è un termine biblico. Quante volte si usa il vocabolario della conoscenza nella rivelazione biblica. Ma conoscenza è non tanto un'attività intellettuale riservata a coloro che formulano concetti, ragionano, mettono insieme i pensieri e cose del genere. Certamente anche quelle cose lì sono importanti, ma la conoscenza è un coinvolgimento vitale ed è un coinvolgimento affettivo. Conoscenza interiore, la conoscenza è il modo di partecipare, di essere coinvolti in una storia d'amore. Ed è esattamente nella autenticità, nella verità, nella qualità effettiva di questa storia d'amore, in quanto è storia d'amore che noi veniamo educati. E la desolazione rientra anch'essa in questa economia pedagogica che è per aiutarci a maturare nell'esperienza di una gratuita relazione d'amore, dove non siamo padroni, siamo sempre poveri, sempre poverissimi. Perché l'amore vero è sempre povero. ce lo dice il Vangelo secondo Luca e non solo. L'amore vero è sempre solo amore. E allora vedete qui Sant'Ignazio aggiunge adesso, pochi momenti e poi ci muoviamo, chi sta nella consolazione pensa come si troverà nella desolazione che dopo verrà e attinga nuove forze per allora. Niente che Sant'Ignazio è sempre davanti a sé lo svolgimento di un cammino in tutte le sue tappe, no? Soltanto che noi dire, guarda, nella consolazione non farmici pensare. Dice no, tu sei proprio un pianta grande, dice ma come, no, non è che sono consolato, viene fuori Sant'Ignazio che dice pensa nella desolazione come ti comporterai, che buffone che sei, che proprio così che vai alla ricerca dei pompieri nella desolazione, no, senti, nella consolazione lasciami in pace, no, no, invece Sant'Ignazio vede una storia. E allora dice, guarda, nella consolazione tu rallegrati, ringrazia, prendi forza, pianta radici, perché poi arriverà il momento in cui sarai esposto a certe prove, a certe difficoltà, a certe incertezze, a certe contraddizioni, a certe debolezze, a certe tempeste, ma devi rinforzarti fin da adesso. Non illuderti di essere ormai trasformato e ogni tanto guardi allo specchio se ci sono le alluce cresciute dietro le spalle, e cioè, è inutile che vai a cercare, le alluce non sono cresciute, ecco. Non sono cresciute e non cresceranno. Quindi, mentre invece i guai arriveranno. No, non me lo dovevi dire. E invece te lo dico. Dopodiché dice ancora, chi sa consolato procuri di umiliarsi, abbassarsi quanto può, pensando quanto poco vale in tempo di desolazione senza tale grazia o consolazione. Al contrario, chi sta nella desolazione pensi che con la grazia sufficiente può fare molto per resistere tutti i suoi nemici, attingendo forze nel suo creatore Signore. E qui ci fermiamo, vedete, mi sono segnato come la visione del cammino, di una vita, con un moto ondoso, no? Moto ondoso, dove allora c'è il momento in cui ci si trova sulla cresta dell'onda, ma poi c'è il momento in cui si sprofonda in quello che sembra un abisso. Io qui ci sono da finire, ma poi guarda che è la stessa onda che ti porta. E proprio questa è una storia d'amore che deve crescere, una storia d'amore che passa attraverso anche i tempi della difficoltà, della contrarietà, dell'aridità, ma vedi che l'aiuto di cui hai veramente bisogno non ti mancherà. E allora nella desolazione non ti dare per disperso in guerra, non pensare che sei un disperato che ormai è un naufrago alla deriva, ma no, sei portato da un uomo. E quando sei nella consolazione sulla cresta dell'onda, no, non ti illudere, mica stai spiccando il volo per acchiappare una stella cadente, no! Pensa a quanto poco vali poi nel tempo della desolazione, ecco, e d'altra parte la grazia che ti è data adesso, l'aiuto che ricevi, l'incoraggiamento che ti infervora, la pace che ti rende disponibile finalmente a prendere delle decisioni coerenti e corrispondenti alla volontà di Dio, questa grazia che ti è data adesso rimarrà vera, valida, autentica, anche nel tempo della desolazione futura. Ecco. E allora ci fermiamo.